Ciao, io sono Felicia Bonomo e questo è Diritti al Cuore, il podcast di Osservatorio Diritti che vi farà scoprire storie di lotta per la difesa dei diritti umani in Italia e nel resto del mondo, per conoscere quello che accade e per contribuire al cambiamento ispirando azioni in difesa dei diritti. Prima di iniziare con la puntata di oggi, volevo ricordarvi che il 23 maggio scorso è iniziata la nostra campagna di raccolta fondi Dai Voce ai Diritti Umani, che si concluderà il prossimo 31 luglio. La tua donazione ci permetterà di continuare a pubblicare i podcast Diritti ai Rovesci e Diritti al Cuore, continuare lo studio che mira a realizzare un'app sul consumo critico, pubblicare un articolo al giorno di approfondimento sui diritti umani su Osservatorio Diritti e inviare due newsletter settimanali. Tanti i regali che abbiamo preparato per i nostri donatori, ad esempio il libro Tracce indelebili, storie di 10 attivisti che hanno cambiato il mondo, il libro Immigrazione oltre i luoghi comuni, 20 bufale smontate un pezzo alla volta per cominciare a parlarne sul serio, il grande gioco dei diritti umani, l'iscrizione annuale alla newsletter settimanale Imprese e diritti umani e tanto altro. Per sapere come sostenerci potete andare su www.osservatoriodiritti.it/sostienici. Oggi è sabato 9 luglio e vi parliamo della storia del noto giornalista Julian Assange e di come la società civile e le organizzazioni che svolgono azioni di lobby si siano adoperati per la libertà di un personaggio che da anni si muove per la libertà di espressione e che attualmente si trova in prigione. Ne parliamo con Melissa Chavez del gruppo Amnesty Italia Monza. L'organizzazione si è battuta e continua a battersi per la libertà di Assange, analizzando e smontando tutte le accuse mosse verso il giornalista, che gli sono valse l'arresto e il trasferimento nel carcere londinese di massima sicurezza di Belmarsh. La storia di Assange è controversa e allora cerchiamo di ripercorrerla insieme a Melissa, che con Amnesty ha seguito passo passo la vicenda, a partire da chi è Julian Assange.
Nasce nel 1971, è un giornalista, programmatore e attivista australiano e il suo ruolo appunto è stato quello di essere cofondatore e caporedattore del sito di informazione divulgativa WikiLeaks. Ora, lui appunto ha un percorso all'interno del giornalismo, ma anche diciamo del mondo degli hacker. Tanto è vero che alla fine degli anni Ottanta, appena ventenne, diventa parte di un gruppo di hacker molto noto e viene anche condannato nel 91 dalla Polizia Federale, no? Per essere infiltrato nei calcoli appartenenti all'Università Australiana. Ma diciamo che appunto il momento più importante della sua carriera come giornalista è quello di essere il promotore nel 2006 del sito WikiLeaks, che è un sito che pubblica documenti protetti da segretezza, quindi sono tutti documenti coperti dal segreto di Stato che riguardano fatti molto gravi come crimini di guerra o appunto piani segreti dei governi, non solo di quello americano, di diversi governi.
Ma è nel 2010 che arriva alla notorietà internazionale dopo aver pubblicato in WikiLeaks documenti statunitensi secretati ricevuti dalla ex militare Chelsea Manning.
Chelsea Manning è fondamentale perché è grazie a lei che WikiLeaks riceve un sproposito di documenti che WikiLeaks ha appunto senza alcuna censura in maniera molto fresca perché riguardano i fatti del 2004-2009. Nel 2010 appunto viene presentato il video in una conferenza stampa da Assange di Collateral Murder, che è uno dei video più famosi appunto di quell'anno, in quanto si vede come l'esercito americano durante appunto una missione in una città in Iraq attacca dei civili disarmati.
Un'incredibile operazione di trasparenza e libertà di espressione, ma questi documenti cosa attestano?
La maniera in cui opera WikiLeaks è questa: propone una piattaforma a tutti coloro che vogliono dare e rendere pubblici dei documenti segretati, no? Quindi arrivano i documenti, loro li verificano e li pubblicano. E quello che accade è che vengono rivelati le dinamiche della guerra in Iraq, che fino a quel momento non erano state chiare. Perché se noi confrontiamo ciò che ci sono sui documenti e ciò che in verità dicevano gli americani durante le loro campagne, è un mondo totalmente diverso. Ed è questa la cosa che sicuramente ha fatto più, come dire, è stata la cosa che ha scatenato di più la reazione del governo americano, no? L'aver fatto pubblico ciò che è veramente accaduto. Di questi documenti la cosa clou è che innanzitutto gli americani hanno assistito a tutte delle torture, dei crimini contro i civili da parte dell'esercito iracheno. Quindi uno, non sono intervenuti. Due, in primis loro stessi hanno commesso dei crimini di guerra molto gravi. Insieme appunto poi ai documenti dell'Iraq ci sono anche quelli di Guantanamo. Cioè viene rivelato in verità chi fossero i prigionieri di Guantanamo e questi prigionieri non avevano alcun diritto. Erano rinchiusi senza un avvocato, senza poter avere contatti, senza aver avuto una condanna o un processo, che è gravissimo. Quindi appunto dal 2010 in poi inizia ciò che è la nostra lotta, no? Perché dal 2010 in poi Julian Assange viene perseguitato.
Nell'agosto del 2010, infatti, in Svezia, Assange viene accusato di violenza sessuale per essere poi arrestato nel dicembre dello stesso anno in Gran Bretagna, per poi essere rilasciato su cauzione. Due mesi dopo, siamo dunque a febbraio 2011, la Gran Bretagna approva la richiesta di estradizione inoltrata dalla Svezia e invita Assange a presentarsi davanti a un tribunale per il 19 giugno del 2012, ma a quel punto Assange si rifugia nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra per sfuggire alla richiesta di estradizione della Svezia, dove Assange è rimasto rifugiato per 7 anni. L'Ecuador gli concede protezione perché ritiene fondate le preoccupazioni che l'estradizione in Svezia esponga il giornalista al rischio di estradizione negli Stati Uniti.
L'Ecuador non è un paese molto noto o molto diciamo, presente nelle dinamiche internazionali come possono essere gli Stati Uniti, la Francia. Perché Assange sceglie l'Ecuador? Perché è guidato in quel momento dal presidente Rafael Correa. E Rafael Correa aveva una posizione nettamente contraria a quella degli Stati Uniti. Tanto è vero che, una volta insediato, rifiuta di mantenere le basi militari statunitensi nel territorio ecuadoregno. Ed ecco perché appunto Assange rimane dentro l'ambasciata dell'Ecuador per 7 anni.
Altra importante tappa è nel 2017, quando esplode negli Stati Uniti il Russia Gate, un'inchiesta giudiziaria sorta per sospette ingerenze da parte della Russia per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti del 2016. Secondo la CIA, WikiLeaks avrebbe collaborato con la Russia per condizionare le elezioni.
Ci sono dei video di Trump tuttora disponibili, dove lui dice I love WikiLeaks, no? Perché anche lui capisce l'importanza della rivelazione di questi documenti, il ruolo fondamentale di WikiLeaks. Però questo ben vedere di questa pagina, di questo appunto portale, di questa testata giornalistica cambia pochissimo dopo, il 13 novembre del 2017. Infatti appunto Trump pubblica lo scambio di messaggi con WikiLeaks durante le presidenziali degli Stati Uniti, ma Trump cambia completamente e avvia quello che noi adesso abbiamo, cioè il voler estradare Assange.
Come abbiamo detto inizio puntata, è nel 2019 che Assange viene portato in carcere, ma prima di quel momento sono stati diversi passi, le tappe della controversa vicenda e lotta conseguente.
C'è anche un cambio di politica all'interno dell'Ecuador. Il presidente Rafael Correa non può più essere rieletto e gli succede Lenin Moreno. Lenin Moreno non ha questa contrapposizione netta come ce l'aveva Rafael Correa, tanto è vero che l'11 aprile 2019 l'Ecuador revoca l'asilo ed espelle Assange dall'ambasciata. Al cancello da anni lo aspettava la polizia britannica, che lo arresta portandolo nel carcere londinese di massima sicurezza di Bermarsh. Amnesty International, sin da quando ha visto questo pericolo di estradizione di Assange, è intervenuta con diversi appelli. Noi siamo stati accanto ad Assange con la nostra raccolta firme, perché è così che noi operiamo. Tuttora c'è appunto questa raccolta firme sul nostro sito, ma abbiamo anche analizzato ciò che gli Stati Uniti, come dire, imputano, ciò che secondo gli Stati Uniti Assange ha fatto.
Quella del 2010, avrete capito, è stata una gigantesca fuoriuscita di informazioni riservate, oltre 700.000 documenti segreti. Nell'atto del Dipartimento di Stato contro Assange sono elencati 18 capi di accusa, che si possono raggruppare in tre macro categorie di reato: pirateria informatica, complicità e istigazione, pubblicazione di notizie riservate, che sommandone le relative pene possono arrivare alla condanna a 175 anni di prigione.
Amnesty entra in scena nel momento in cui gli Stati Uniti chiedono l'estradizione. Quando gli Stati Uniti chiedono l'estradizione e depositano appunto in questi 12 capi d'accusa, Amnesty li analizza e chiede che vengano rimossi. Cioè, la posizione di Amnesty International è quella di cancellare tutte queste accuse di spionaggio, perché secondo noi rischia di subire gravi violazioni dei diritti umani, tra cui maltrattamenti e torture, per via delle condizioni detentive cui sarebbe sottoposta a causa della pubblicazione di questi documenti. In questo momento, bisogna anche sottolineare questo, Assange viene detenuto a Belmarsh, carcere di massima sicurezza, solo sulla base di questa richiesta di estradizione degli Stati Uniti. E quindi, una volta che queste fossero cancellate appunto dagli americani, potrebbe Assange essere libero. Noi interveniamo in primis perché vediamo anche il rischio di andare a violare un diritto importantissimo, cioè il diritto alla libera espressione. Questo caso non riguarda solo la persona in sé, non riguarda solo Assange, ma riguarda i giornalisti. Ciò che potrebbe accadere se gli UK, cioè appunto l'Inghilterra, autorizzasse questa estradizione e fosse condannato negli Stati Uniti Assange. È un precedente sia all'interno del sistema americano, che come sappiamo il common law, quindi la regola del precedente, ciò che è accaduto prima deve essere rispettato, ma anche un precedente a livello di diritto internazionale. Quindi accanto al fatto che Assange corre il rischio concreto di subire gravi violazioni di diritti umani, c'è anche il fatto che non viene rispettato il diritto alla libera espressione. Ed ecco appunto perché noi interveniamo. È un diritto che dobbiamo tutelare per tutti. Tutti i giornalisti devono essere sicuri che nel momento in cui hanno una fonte che gli dà dei documenti segreti e li pubblicano, perché si riguardano l'interesse pubblico, devono essere sicuri di poterlo fare, perché è un loro diritto. E come sappiamo, i diritti devono essere tutelati, curati, perché non sono scontati. Gli Stati Uniti rinnegano che lui sia un giornalista, ma lui è un giornalista. Quando lui nel 2010 ha presentato tutti questi documenti, che sono appunto 70.000, e si è recato a Londra, lui non è che ha voluto da solo pubblicare questi documenti così, no, ha chiamato delle testate giornalistiche molto importanti per analizzarle, ha chiamato il New York Times, ha chiamato il The Guardian, ha chiamato l'Espresso Italiano, ha fatto un lavoro di giornalismo, non ha pubblicato e messo al mondo così i documenti, e questo è importante, perché bisogna considerarlo un giornalista, bisogna considerare Assange per quello che è. Inoltre, appunto, riprendendo ciò che riguarda i capi di imputazione, nella legge federale statunitense, secondo il titolo 18 del codice penale di procedura, paragrafo 2, si specifica che il complice, cioè chi aiuta a commettere un crimine, è punibile come il criminale principale. Quindi Assange è accusato di aver aiutato Manning, una spia già condannata perché ha pubblicato dei documenti che la spia gli ha fornito. Secondo appunto i capi di imputazione 15, 16, 17, il reato sarebbe appunto quello di aver pubblicato queste informazioni. Ecco, se si segue questo ragionamento d'accusa, per il Dipartimento di Giustizia qualsiasi articolo di giornali che citi un dipendente del governo che sta parlando di informazioni riservate configura il reato di spionaggio per la sola pubblicazione. Ecco perché io parlavo di un precedente pericoloso.
Amnesty International con i propri appelli è riuscita a raccogliere finora, e sostiene questa lotta da anni, oltre 93.000 firme.
Ciò che appunto facciamo sicuramente sono mobilitazioni, proteste. Tendenzialmente la nostra è un'operazione di sensibilizzazione, perché ciò che facciamo, cioè far conoscere anche attraverso una protesta, un flash mob, alle persone che semplicemente magari passano in quel post, si passano e ci guardano, e far capire che noi ci siamo, che questa persona esiste, che bisogna rispettare i suoi diritti. E capita anche durante una manifestazione che la gente si fermi e si chiede il perché. Cioè, la nostra è sicuramente una lotta pacifica che va a muovere le coscienze e ad informare, perché noi non facciamo solo un lavoro di raccolta firme, ma anche un lavoro di, come dire, raccolta dati e rielaborazione. Tutto ciò che io ti ho detto oggi l'ho trovato all'interno dei nostri documenti. È un lavoro di coordinazione tra il coordinamento del Nord America e il coordinamento europeo di Amnesty. Quindi appunto questo è ciò che facciamo, questo è ciò che abbiamo fatto negli ultimi anni.
Ringraziamo Melissa Chavez per averci raccontato questa storia di lotta e resistenza, e voi tutti e tutte per essere stati con noi. Prima di lasciarvi, vi ricordo ancora una volta che il 23 maggio è partita la campagna raccolta fondi di Osservatorio Diritti Dai Voce ai Diritti Umani, con la quale potrete sostenere le nostre attività a fronte di una donazione che ci permetterà, tra le altre cose, anche di proseguire con la pubblicazione dei nostri podcast. Per ringraziarvi del vostro prezioso sostegno, ovviamente abbiamo preparato anche alcuni regali per voi, che potremo inviarvi solo fino alla fine della campagna, fissata per il 31 luglio 2022. Potete andare su www.osservatoriodiritti.it/sostienici e scoprire in che modo potete sostenerci. Anche una piccola donazione ci permetterà di fare grandi passi. Se questo podcast vi è piaciuto, iscrivetevi per essere avvisati quando uscirà una nuova puntata, condividetelo con i vostri amici e lasciate un commento. Ci aiuterà a far conoscere il lavoro che facciamo per parlare di diritti umani e contribuire così al cambiamento. Vi comunico che questa è l'ultima puntata di questa prima stagione di Diritti al Cuore, che riprenderà le sue pubblicazioni dopo l'estate. Ma perché accada, è importante il vostro sostegno, le vostre donazioni, che durante questa campagna di raccolta fondi, che si concluderà il 31 luglio, potremo raccogliere. E dunque, prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta l'indirizzo web dove potete scoprire in che modo sostenerci: www.osservatoriodiritti.it/sostienici. Se avete storie di lotta in difesa dei diritti umani da proporci, potete inviare una mail a redazione@osservatoriodiritti.it. La redazione le valuterà e le vostre storie potrebbero diventare l'argomento di una prossima puntata. Vi ricordo che infine ogni giorno, da lunedì al venerdì, Osservatorio Diritti trasmette anche il podcast Diritti e Rovesci, che seleziona e racconta notizie sui diritti umani dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Io vi do appuntamento dopo la fine dell'estate per una nuova stagione di Diritti al Cuore.